Vogliamo leggere, alziamoci in piedi, fratelli. Leggiamo nella parola del Signore, il primo libro di Samuele, al capitolo 16. Leggiamo dal verso 1 fino al verso 4. Che il Signore ci benedica. Il Signore disse a Samuele: «Fino a quando farai cordoglio per Saul, mentre io l'ho rigettato perché non regni più sopra Israele? Riempi d'olio il tuo corno e va. Ti manderò da Isai in Betlemme, perché mi sono provveduto un re tra i suoi figli». Samuele rispose: «Come posso andare? Saul lo verrà a sapere e mi ucciderà». Il Signore disse: «Prenderai con te una giovenca e dirai: sono venuto a offrire un sacrificio al Signore. E inviterai Isai al sacrificio. Io ti farò sapere quello che dovrai fare e tu ungerai per me colui che ti dirò». Samuele dunque fece tutto quello che il Signore gli aveva detto e andò a Betlemme. Gli anziani della città gli andarono incontro turbati e gli chiesero: «Vieni in pace». Fin qui la lettura, il resto lo potete leggere alle vostre case. Vogliamo pregare il Signore che ci benedica. Ti ringraziamo, Dio, con tutto il cuore, siamo davanti alla tua presenza, benché indegno, Padre, ma tu ci dai ogni bene in Gesù. Ci dai la sua benedizione, soprattutto ci hai dato la salvezza e ogni cosa, oh Signore, che noi ti chiediamo, se confidiamo in te, procede dalla tua mano. Benedicici insieme questa mattina, parla ognuno di noi nel nome di Gesù. Amen. Amen. Vogliamo accomodarci? Se vogliamo dare un titolo a questo sermone, possiamo dire, si può intitolare: è buono ubbidire all'Eterno, è buono ubbidire al Signore. Se voi, tutti quanti noi abbiamo letto, conosciamo la storia di Saul. Saul è stato il classico esempio di un servo di Dio che voleva servire Dio non ubbidendo a Dio ma alla sua mentalità. Quindi in effetti è il classico esempio di chi vuole offrire un culto a Dio, essere un servitore di Dio senza avere lo spirito di Dio, ma avere invece uno spirito diverso, cioè anzi uno spirito di ribellione. E lo spirito di ribellione, voi tutti quanti sapete, appartiene al diavolo, non appartiene al Signore, perché Gesù ha sconfitto il diavolo sulla croce e ha sconfitto la morte, ha sconfitto il peccato, ma soprattutto l'ha sconfitto nel fatto che lui, pur essendo Dio, si è fatto ubbidiente al Padre fino alla morte e alla morte della croce. È stato detto proprio in questa mattina che Gesù, se avesse voluto, avrebbe potuto non morire, decidere di non morire, ma noi a questo punto saremmo stati tutti quanti destinati all'inferno. Ma lui ha volontariamente dato la sua vita per la nostra salvezza. Cioè la morte di Gesù, in poche parole, non è stato un incidente della storia. Non è capitato perché il Padre si è distratto, non l'ha protetto e quindi lui è stato preso, è stato ucciso. Lui ha detto: io volontariamente do la mia vita, nessuno me la prende. Io volontariamente la do e ho il potere di darla, ma ho anche il potere di riprenderla. Gloria al nome del Signore. Noi siamo qui perché Gesù ha dato la sua vita per noi, egli è stato ubbidiente e con la sua ubbidienza lui ha sconfitto Satana nel suo spirito di ribellione. Quindi essere delle persone ribelli, essere delle persone che pensano che si possa servire Dio non ubbidendo a Dio, ma ubbidire alla propria visione, alla propria intelligenza e non fidarsi di Dio, ma fidarsi più di se stesso, Questo è, lo troviamo proprio racchiuso in tutto quello che ha fatto Saulo, il quale aveva, abbiamo sentito anche in settimana parlare di questo argomento, di Saulo, di Davide, no? Il fratello Gian Paolo ha portato questo pensiero giovedì, chi non è venuto se l'è perso, peggio per lui. Cerchiamo di non mancare alla casa del Signore, anche questo è un comandamento, no? La Bibbia dice di non abbandonare la comune radunanza, essere presenti nella casa del Signore, questa è una parentesi. Ora, essere disubbidienti è qualche cosa di estremamente grave, perché se tu sei una persona che pecca nella carne, sei un adultero per esempio, faccio un esempio, o fai qualsiasi altro tipo di peccato, tu pecchi contro la santità di Dio, va bene? E questo è un peccato, e il Signore ha il potere di perdonarti se tu chiedi perdono. Ma se tu pecchi contro l'autorità di Dio, tu non pecchi contro la santità, ma pecchi contro la deità di Dio. Perché tutto il mondo si regge sul fatto che Dio regna. Tutto quello che noi vediamo, le leggi della natura, l'universo, la precisione con la quale si muovono gli astri e si muovono da millenni senza scontrarsi mai, tutto questo accade perché Dio lo ha stabilito nella sua autorità. La nostra vita, la nostra morte, tutto è nell'autorità di Dio, è nella sua disponibilità. Dio ha il potere di fare ogni cosa. Nessuno può obbligare Dio a fare qualche cosa. Quindi se una persona o un angelo si ribella contro l'autorità di Dio, fa un peccato imperdonabile, perché lui intende mettersi al di sopra del trono di Dio. E quindi quello che ha fatto Satana lo ha portato a essere sprofondato fino all'inferno. Ma noi siamo felici perché Dio regna. Amen. Noi siamo qui perché Dio regna. Noi siamo vivi perché Dio regna. Amen. Noi siamo in salute perché Dio regna. Noi andiamo avanti perché Dio regna. E anche quando noi siamo nella tempesta, siamo nelle prove, siamo nelle difficoltà, noi sappiamo che al di sopra di ogni cosa c'è il Signore.
Amen.
Amen. Ora invece Saulo pensava di regnare non ubbidendo all'autorità di Dio, e ha cominciato subito, ma ha cominciato bene all'inizio, ma poi dopo subito si è perso per strada, perché è bastato che quando lui ha avuto questa vittoria contro gli Amalechiti pensasse di disubbidire a un ordine che il profeta Samuele gli aveva dato di distruggere tutto quello che era il bottino che aveva preso e di uccidere il re e tutti quanti all'interdetto. Lui era pensando, dice, ma forse il Signore non conosce bene la situazione. Qua queste pecore, queste mandrie hanno un valore. Ma io perché dovrei distruggere tutta questa abbondanza? Anzi, io non la distruggo, io la do al popolo, così mi ameranno di più. E ha fatto così, cioè lui ha messo il suo pensiero al di sopra di ogni cosa. Ma se Dio aveva detto di distruggere, bisognava distruggere. Mi viene in mente quando stavo in pretura e stavo ai corpi di reato, cioè io tenevo i corpi di reato, il lunedì mattino portavano i fucili che erano stati sequestrati a chi era andato a caccia abusivamente. Poi importavano magliette, tutta questa roba falsa, no? che avevano, diciamo così, falsificato i marchi, tenevo io tutto questo tempo. Il giudice ordinava la distruzione di queste cose. La distruzione significa che dovevano andare all'incenere, invece se li prendevano, se li portavano a casa. Abbiamo distrutto così. No, non è... No. I miei colleghi se li portavano a casa loro, chi si portava una maglietta, chi si portava un pantalone, dice, l'abbiamo distrutto, tanto non si è venduto, ma non era così, doveva essere distrutto, non doveva essere distribuito tra i cancellieri. Invece veniva distribuito tra i cancellieri. non lo so che fanno gli altri. Va bene, quindi doveva essere distrutto, non distribuito tra il popolo. Ora è venuto un momento molto difficile, perché quando poi il re è disubbidiente, le conseguenze non sono solamente per lui stesso, ma sono anche per il popolo che amministrava. C'erano delle conseguenze brutte, il popolo soffriva, il popolo era in distretta. E infatti ci sono alcuni versi che ce lo fanno capire. I fratelli mi hanno detto che loro sono in grado in tempo reale di farveli leggere. Dice 1 Samuele 13,6. Avevate detto che in pochi secondi. Primo Samuele 13,6 dice: tutto il popolo era messo alle strette. E questo non dice così. Quindi ho sbagliato io a scrivere. Comunque, il popolo era alle strette. Poi, Primo Samuele 13,7. Ci furono degli ebrei che passarono il Giordano per andare nel paese di Gad e di Galaad. Quando a Saul, egli era ancora a Gilgal, e tutto il popolo che lo seguiva tremava. Quindi il popolo era in distretta, il popolo tremava, cioè non era felice. Questo Saul praticamente era un re autoritario, era un re sanguinario, non era un re buono. Il popolo lo seguiva perché era autoritario, non era autorevole. Che c'è una differenza tra essere autoritario e essere autorevole. Essere autoritario è quando uno è arrogante, minaccioso. Essere autorevole invece è una persona che dà l'esempio, che dà esempio al popolo nell'entusiasmo, nel servizio, nell'ubbidienza, nell'adorazione, nella fedeltà. E quindi quando il popolo ascolta un ordine che viene da un re fatto in questa maniera, ubbidisce, ma con gioia. Perché? Perché viene trascinato dall'esempio che il re gli dà. Saul era il classico esempio di un uomo che vuole servire Dio senza lo spirito di Dio, ma con lo spirito del diavolo. Abbiamo detto che lo spirito del diavolo è lo spirito della ribellione. Va bene? Non lo dico io, lo dice la parola del Signore. Quindi vogliamo fare attenzione. Ora, questo Samuele aveva motivo di essere triste, ce li aveva questi motivi, e faceva cordoglio, dice la parola qui che abbiamo letto stamattina. E questa ribellione di Saul lo fece praticamente però decidere al Signore di togliergli il regno. E infatti disse a Samuele che gli avrebbe dato il regno a uno migliore di Saul, 1 Samuele 15,28. Ma a un certo punto però il Signore lo rimproverò Samuele, lo rimproverò perché faceva cordoglio, ma non perché faceva cordoglio, ma perché faceva cordoglio eccessivo. Quindi bisogna fare cordoglio, ma non bisogna fare un cordoglio eccessivo. Infatti dice: fino a quando farai tu cordoglio? Cioè tu stai facendo cordoglio e mi va bene. Sei triste perché il popolo è in difficoltà, eppure va bene. Sei triste perché questo re è stato disubbidiente, sta portando il popolo alla rovina, e va bene. Però fino a quando piangerai ancora? Ora, tu possiamo avere motivo di essere tristi, possiamo avere motivi di non essere felici perché nella nostra vita ci sono dei problemi, possiamo avere dei problemi di salute, possiamo avere dei problemi economici, possiamo avere problemi di lavoro, possiamo avere problemi familiari, qualsiasi tipo di problema, e possiamo fare cordoglio, possiamo piangere ai piedi del Signore. Però viene il momento in cui il Signore ti dice: ma tu mo fino a quando vuoi piangere? Fino a quando vuoi rimanere qui, con la faccia nella polvere, per terra, prostrato? Fino a quando vuoi fare cordoglio tu? Ora, tu, fare cordoglio eccessivo in realtà offusca la nostra speranza, turba la nostra pace e fiacca le nostre forze. Una persona che fa un cordoglio eccessivo si trova quindi dal cordoglio alla depressione. Una persona che non ha più forza di fare nulla, non ha la forza di uscire di casa per fare una passeggiata, di vedere degli amici, dei fratelli, non ha la forza per andare nella casa del Signore, perché sta facendo cordoglio, per giusta ragione. Non dico che la ragione non c'è. C'è un problema, ci abbiamo un problema e siamo nell'angoscia, siamo nella preoccupazione, siamo in ambasce, come si dice anche. Però noi invece di guardare a Saul, guardiamo a Dio. Perché Dio è quello che può rinverdire la nostra speranza. Amen. Quindi non è sbagliato fare cordoglio, ma è sbagliato fare un cordoglio eccessivo. Amen. Signore, consola i nostri cuori. Poi non so se vi è capitato mai che voi venite nella casa del Signore che siete tristi, almeno a me capita qualche volta, che non parlo. Io spesso quando guido non parlo, sono muto, mia moglie lo sa, io non parlo. Sto lì e penso, a volte prego nella mia mente. Però a volte non parlo perché sto pensando a cose che non mi rallegrano e prego, ma con tristezza. Però quando poi esco dalla casa del Signore, c'è la gioia nel cuore. Perché quando sei davanti a Dio, sei alla sua presenza, tutto quello che ti fa fare cordoglio viene trasformato in letizia. Anche se ancora tu non hai visto la risposta, ancora non hai avuto la soluzione del problema per il quale tu stai pregando, per il quale stai facendo cordoglio, però tu senti la gioia del Signore nella tua vita. Per questo il Signore dice a me e a te: fino a quando tu farai cordoglio per Saul? E quindi la risposta e il rimedio per questa malinconia gliel'ha da subito il Signore. Riempi d'olio il tuo corno. Alleluia. Possa il Signore riempire il nostro cuore dell'olio e dello Spirito Santo. Possa il Signore riempire il nostro cuore dell'olio di letizia in questa mattina. O noi possiamo pure dire: no, non voglio riempire il corno, voglio rimanere a piangere. Però, come ho detto prima, il titolo di questo sermone potrebbe essere: ci conviene ubbidire all'Eterno. Ci conviene ubbidire all'Eterno. Riempiamo il nostro corno in questa mattina. Possiamo aprire il nostro cuore e il Signore ci darà abbondanza di benedizione. Io non so il motivo per il quale tu stai facendo cordoglio. Può essere sicuramente un motivo legittimo, però Dio vuole che noi smettiamo di fare cordoglio. Vuole che noi ci alziamo dalla nostra depressione, facciamo un atto volontario. È una decisione che noi dobbiamo prendere, è una determinazione che noi dobbiamo prendere. Noi dobbiamo in questa mattina decidere che cosa vogliamo fare, se vogliamo continuare a piangere oppure vogliamo ubbidire al Signore, il quale ha il desiderio di riempire con abbondanti benedizioni nella nostra vita con l'olio dello Spirito suo Santo. Amen. E dopo che hai unto il tuo corno d'olio, Samuele, va a ungere Davide re. Quindi non solamente essere unti d'olio, non solamente essere unti di Spirito Santo, ma andare e ubbidire, cioè servire il Signore, il servizio, il nostro dovere, quello che Dio ci ha chiamato a fare nella sua casa, nella sua opera, nella nostra vita, il nostro lavoro, quello che noi dobbiamo fare, che sono i nostri doveri di marito, di moglie, di cristiano, di credente. Noi ci dobbiamo alzare e andare e fare, non rimanere a guardare chiusi mentre gli altri vanno, perché tanto noi siamo troppo tristi o troppo addolorati o troppo frustrati o troppo provati per poter fare qualche cosa. Signore, aiutaci ad alzarci con il nostro corno riempito per servirti. Gloria a Gesù. Certo, era preoccupato, era preoccupato per la miseria del popolo, perché questo popolo era governato da un re empio. Io poi sono andato a vedere sul vocabolario che significa empio, che è diverso da peccatore. L'empio è una cosa, il peccatore ne è una. Il peccatore, l'ho detto prima, è quello che non è capace di ubbidire alla legge morale del Signore, commette dei peccati, perché è un peccatore, può essere un adulto, può essere un ladro, qualsiasi altra cosa. Ma l'empio è quello che va contro la divinità, è colui che è un sacrilego, colui che offende Dio nel fatto stesso che lui è Dio. Quindi è grave. E Saul era un empio. E la Bibbia dice che quando i giusti sono numerosi, il popolo si rallegra, ma quando domina l'empio, il popolo geme. Fratelli, sorelle, noi stiamo vivendo momenti brutti nella nostra nazione. Questa è una parentesi che voglio fare. Ma l'integrità di un capo di Stato, l'integrità morale di un capo di governo è la qualifica più importante che deve avere per governare una nazione. Noi invece, soprattutto noi italiani, abbiamo la, diciamo, questa tendenza a separare le cose. Dice, ma a me non me ne importa che è un adultero, non me ne importa che lui... No, l'integrità di un capo è la prima qualifica che deve avere. Questo popolo si trovava nella miseria perché era governato da un re empio, che era Saul. Signore, aiutaci ad avere discernimento. Questo era un re folle. Perché era folle? La Bibbia dice che lo spirito dell'Eterno si era ritirato da Saul, che era turbato da un cattivo spirito permesso dal Signore. Quindi, quando lo Spirito di Dio se ne va, quando lo Spirito di Dio abbandona un credente a motivo della sua ribellione, subentra un altro spirito, perché la casa vuota non può rimanere. Forse qualcuno sta cosa spaventa, ma noi le cose le dobbiamo dire così come ce le dice la parola di Dio. Così noi serviamo il Signore pure con un certo timore, non con terrore, ma con timore. Quando lo Spirito Santo si ritira, viene qualcun altro. E le conseguenze si vedono, non si vedono dal fatto se uno parla in lingua bene, questa lingua, si vedono dai frutti. Se uno ha lo Spirito Santo, si vede dai frutti. Si vede da come tu ti comporti nella tua vita. Si vede da come tu ami il Signore, si vede da come tu ubbidisci al Signore, da come servi il Signore, da come tu sei attaccato all'opera di Dio, da come tu ami pure i fratelli. Invece questo re divenne incoerente, divenne lunatico, diceva delle cose strane, era minaccioso, fece uccidere numerosi sacerdoti solo perché avevano aiutato Davide. Quindi era iracondo, non aveva limiti alla sua ira. E poi una volta addirittura voleva uccidere suo figlio, perché durante una battaglia lui aveva dato un ordine stupido, perché esistono pure gli ordini stupidi. E quanto più una persona è arrogante e piena di sé, più stupido è nel dare gli ordini. E lui diede un ordine stupido, cioè stavano combattendo una battaglia contro i filistei, e lui disse: nessuno deve mangiare niente fino a quando la battaglia non sarà finita. Ma come? Invece di prendere le forze, tu ordini alle persone di non mangiare, così si indeboliscono ancora di più. Suo figlio, che non aveva udito quest'ordine, meno male, mangiò del miele. La sua vista si rischiarò, dice la Bibbia, ebbe forza e riportò una grande vittoria. Perché quando noi abbiamo forza, gloria a Dio, quando noi ci cibiamo, quando noi siamo alla presenza del Signore, noi abbiamo la vittoria. E questo Jonathan l'ha ottenuto. Lui lo voleva uccidere perché aveva mangiato. E non fu ucciso solo perché i soldati si sono ribellati. Quindi, come vediamo, c'era l'urgenza di un nuovo re. Era necessario avere un re, ma un re che venisse da parte del Signore. Era una situazione terribile questo popolo, perché i filistei erano minacciosi, erano sempre all'attacco. Primo Samuele 7:13 dice che ai tempi di Samuele, quando ancora non c'era il re Saul, dice: i filistei furono umiliati e non tornarono più a invadere il territorio di Israele. E la mano del Signore fu contro i filistei per tutto il tempo di Samuele. Quindi per tutto il tempo di Samuele questi filistei furono tenuti a bada, no? Il Signore li proteggeva. Ma i filistei sono un po' la figura del diavolo. Il diavolo non è che a un certo punto, pure quando tu lo mandi via, se ne va. Però dopo viene sempre a vedere se può tornare, se ti trova sguarnito, ti viene sempre a tentare. Così questi filistei ogni tanto andavano a facevano degli attacchi. Però più Saul si allontanava dal Signore, più questi filistei diventavano minacciosi e diventavano aggressivi. E man mano conquistavano terreno. Quindi più noi siamo lontano da Dio, più perdiamo terreno spirituale, fratelli. Più noi ci allontaniamo e pensiamo di vivere la nostra vita a modo nostro, non ci guadagniamo niente, fratelli. Non ci guadagniamo, ci andiamo solamente a perdere. Non è che se noi siamo fedeli al Signore, noi al Signore gli facciamo un piacere. Ah, grazie, fratello, che sei venuto in chiesa. No, tu se vieni in chiesa fai un piacere all'anima tua. Non è così. Quindi più ti allontani, più mi allontano dal Signore, più io perdo terreno. Questi filistei, a un certo punto Davide già era stato unto re, però ancora non regnava. Vi ricordate con Goliath che bella figura che fecero tutti quanti, eh? Quello andava, li umiliava, li offendeva, nessuno parlava, perché c'avevano lì un re che non aveva più lo spirito del Signore. Un re che aveva pensato bene di fare a modo suo, crebbe questa minaccia sempre di più. Ora veniamo a Samuele. Questo sentimento di ribellarsi è una tentazione continua, perché pure Samuele, quando ricevette l'ordine di andare, che cosa disse? Come posso andare io? Saul lo vorrà sapere e mi ucciderà. Si ribellò pure lui. Diceva: Signore, voleva dire, Signore, ma forse tu non hai capito bene qua. Questo il re, la testa non è tanto buona. Io c'ho un po' paura di andare, anzi, non è che ce n'ho poco. E poi aveva ragione, perché Samuele uccise dei sacerdoti, più di un qualche centinaio, adesso non mi ricordo esattamente. Quindi era un sanguinario. Lui aveva ragione, ma aveva torto quando non ubbidisce prontamente al comando del Signore. Non era da Samuele. Era una cosa strana che era capitato. Gli è venuta questa tentazione. Questo ci fa comprendere che gli uomini di Dio, i più santi, sono sempre uomini. Possono anche loro avere dei momenti di sbandamento, di debolezza. E quindi noi dobbiamo pregare per i servi di Dio. Dobbiamo prenderci l'impegno di pregare per quelli che il Signore ci ha posto in autorità, ci ha posto come pastori, come, consigliere, come diacono, noi dobbiamo pregare perché possono essere più santi, ma possono a un certo punto avere dei momenti in cui vogliono fare a testa loro. Samuele voleva dire: Signore, ma io devo morire allora, ma per andare a ungere questo re, proprio adesso. Ma il Signore aveva provveduto, dice: tu va e portati una giovenca, un sacrificio. Il sacrificio, il sacrificio è quello che gli salvò la vita, in poche parole. Non era una scusa, perché veramente lui andò e fece questo sacrificio. E il sacrificio gli salvò la vita. Il sacrificio di Cristo ha salvato la vita a noi. Gloria a Dio. Il sacrificio di Cristo ci ha salvato a noi la vita. Ora, Samuele quindi fece troppo cordoglio e questa ribellione, diciamo così, questa bozza di ribellione, perché poi subito è ritornato in sé, lo fece proprio perché era nel cordoglio. Quindi quando noi siamo troppo nel cordoglio, a volte diciamo delle cose che non dobbiamo dire. Amen. Signore, aiutaci, aiutaci. Ma il Signore però lo incoraggiò, lui si alzò. E poi Dio gli dice, dunque, io ti farò sapere quello che dovrai fare. Non gli disse subito che cosa doveva fare, ma queste cose che doveva fare le avrebbe saputo mano a mano che lui andava avanti. Perché se voi vi ricordate, quando un altro servo di Dio era depresso, Elia, anche lui ricevette questo comando di alzarsi da sotto il ginepro e di andare. Però in quel caso il Signore disse ad Elia che cosa doveva fare, cioè glielo disse subito: tu dovrai ungere Eliseo come profeta, Abinadab, non mi ricordo come si chiama quello là di Siria, Geroboamo come re di Israele e tutte queste cose qua. Però in questo caso a Samuele gli dice: io a te le cose te le dico mano a mano, cioè io illuminerò la tua vita passo dopo passo. Io penso che se ero io, dicevo: Signore, ma dimmi tutto subito. Non so se voi avesse detto così, dice: già io sono ansioso, già sono ansioso, già sono depresso, devo andare da Davide, ma dimmi tutto subito però. No, io te lo dico passo passo, cioè io illuminerò la tua vita un passo alla volta. Questo per farci comprendere, fratelli, che ci sono dei casi in cui Dio ci fa avere una visione chiara di quello che è la nostra chiamata, di dove dobbiamo andare, come dobbiamo servire il Signore. Ma ci sono altri casi in cui il Signore ci chiama, però le cose ce le dice un po' alla volta. Cioè camminiamo e un giorno dopo giorno il Signore ci rivela quello che è il compito che Lui ci chiama a fare o quello che noi dobbiamo fare nella nostra vita personale. Quante persone io sento dire: Signore, io non ho capito ancora che cosa vuoi da me. Perché è capitato mai di sentire questa cosa? Oppure l'avete detto mai voi? Signore, io non lo so che cosa vuoi da me. Signore dice a me e a te: tu alzati, riempi il tuo corno, alzati e vai. E io ti dirò quello che tu dovrai fare. Quindi il Signore a volte ci chiede di ubbidirgli senza sapere bene qual è la destinazione. Però la cosa importante è che noi gli ubbidiamo. La cosa importante è che noi siamo sensibili alla voce di Dio, ci alziamo con il corno pieno d'olio però e andiamo. Amen. E mano a mano che lui andava, lui avrebbe potuto sbagliare. Vedeva il primo figlio, il primo fratello di Saul, bello, alto. Se andavo io non mi pigliava subito. Ma vedo questo, bello, alto. Non so se andava, se aveva pure gli occhi azzurri. Diceva: ah, questo sicuro sarà re. Invece no. Poi il secondo: ah, pure questo pure è bello. No, neanche questo. Non guardare all'apparenza, devi guardare il cuore. Il Signore guarda il cuore. Lui, se avesse fatto a modo suo, e sceglieva Abinadab, prendeva un re che non aveva un buon carattere, neanche lui, era iracondo, pure lui era uno che si arrabbiava facilmente, poi si adombrava, era lunatico, prendeva fischi per fiaschi, pure lui, perché quando suo fratello è andato per portargli del formaggio, no, tu sei venuto a spiarci, io il formaggio ti ho portato. No, invece tu sei... E quindi sarebbe stata una scelta saggia. Ma Saul ha ubbidito al Signore. Ha ascoltato Samuele ha ubbidito al Signore. Ascoltava la voce di Dio quando gli diceva questo no, questo no, questo no. E ha scelto Davide, che la Bibbia dice che aveva un cuore come il cuore del Signore. Certo, ubbidire a Dio passo passo, non sapere bene che cosa dobbiamo fare, non va secondo la nostra natura, non siamo portati, però incoraggia la nostra fede. E la Bibbia dice che senza fede è impossibile piacere a Dio. Quindi è necessario, fratelli, che noi chiediamo al Signore che ci accresca la nostra fede. Concludendo, fratelli, Samuele aveva protestato, ma non a lungo. Ora, fratelli, quando noi ubbidiamo a Dio, non dobbiamo preoccuparci se diventeremo famosi, se diventeremo ricchi, se diventeremo dei grandi predicatori, se diventeremo dei grandi servi di Dio. Questo può essere, può avvenire, però può anche non avvenire. Ma la cosa importante è che noi abbiamo ubbidito all'Eterno, che noi abbiamo fatto quello che il Signore vuole. Quindi l'infedeltà invece causa molti errori e crea molti problemi a noi stessi e anche all'opera di Dio. Che il Signore ci benedica. Amen.